Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto, chi ne fosse privo viene distribuita, poi ve la conservate per le altre volte. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana e ad altri spiriti maligni, mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, a ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere mente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. O Padre, il tuo Santo Spirito, su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore e la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani in Quinta, di Maria Santissima, che ora invochiamo, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci in questo primo sabato di agosto nella tua casa per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa vigiliare vespertina della 18ª Domenica del Tempo Ordinario, che vogliamo intenzionare per la guarigione spirituale. Appare evidente a tutti che non è sufficiente pregare una volta al mese per questa intenzione. Dobbiamo averla quotidianamente presente nella nostra preghiera personale, quale supplica per noi stessi e quale intercessione per gli altri. Certamente questa intenzione presentata al Signore comunitariamente e liturgicamente acquista una particolare efficacia. Nella liturgia il singolo si fonde con la Chiesa, di cui è un membro vivo, e la Chiesa si rivolge al Padre in comunione con Cristo, che è il suo capo. Ci troviamo quindi in una situazione particolarmente favorevole per mediare la grazia della guarigione spirituale per il bene di tutto il popolo di Dio. Con questa consapevolezza di fede diamo inizio alla nostra celebrazione liturgica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Ci mettiamo seduti per l'atto penitenziale. Questa celebrazione, quattro sono i momenti particolarmente terapeutici. Il primo è l'atto penitenziale, il secondo è l'ascolto della parola di Dio, il terzo è la comunione col corpo e sangue di Cristo, il quarto è la benedizione conclusiva personale che chi vuole potrà ricevere nella cappella di Sant'Alberto. Noi ora stiamo per vivere il primo momento, quello dell'atto penitenziale. La guarigione spirituale, che non è un qualcosa, ecco, che è un qualcosa che ci accompagna nel corso di tutta la nostra vita. Noi abbiamo sempre bisogno di essere guariti. Perché? Perché guarigione spirituale, chi ci ammala spiritualmente è il peccato. E non c'è giorno della nostra vita che noi non facciamo qualche peccato, o piccolo o grande. Che poi questa celebrazione abbia un'efficacia particolare è dimostrato dal fatto che nella settimana che precede il primo venerdì e il primo sabato del mese, le persone hanno delle particolari difficoltà, hanno delle particolari tentazioni, e cadono in situazioni così che non si presentano nell'arco del mese, si concentrano tutte in questa settimana. E questo per creare veramente di confronto le persone, ecco, un ostacolo, un impedimento, ecco, che può essere di natura fisica, persone che stanno male fisicamente, che può essere di natura psicologica, tanti sono condizionati anche psicologicamente, anche fisicamente, ma anche psicologicamente dalla temperatura piuttosto elevata di questi giorni, soprattutto dal punto di vista spirituale, per cui tutti, ecco, non pensiamo che questa è una celebrazione per persone, è una celebrazione per tutti, perché tutti hanno bisogno di essere risanati spiritualmente. Io per primo, c'è Padre Felice, ecco, niente, io per primo perché è chiaro, ecco, io che cerco di fare questo ministero sono particolarmente, ecco, tentato, ecco, dalle situazioni, ecco, che si vengono a creare. E proprio gli ultimi giorni della prima settimana del mese. Allora, la guarigione spirituale, vedete, per noi ora facciamo questo atto penitenziale, cerchiamo di farlo bene. Però direi, come suggerimento, che sarebbe cosa saggia nella prima settimana del mese andare a confessarsi. Io ad esempio ho cercato di andare a confessarmi, se non che il sacerdote del quale ho avuto un piccolo incidente e non stava bene e quindi ho dovuto tramandare. Però, ecco, il proposito e il tentativo l'ho fatto, e sarebbe bene che voi tutti prendeste questa buona abitudine, al di là del fatto che poi magari venite qui per la direzione spirituale, anche per una confessione, eccetera, ma proprio la preparazione a questa celebrazione comporterebbe, per prenderne il massimo frutto, di fare la confessione sacramentale. Ecco, l'atto penitenziale è meglio che niente, però non è da mettere sullo stesso livello. Allora, la guarigione spirituale è frutto della grazia della riconciliazione con Dio, con se stessi e con il prossimo. La grazia della riconciliazione si consegue attraverso la dinamica del perdono offerto, dato, donato, e del perdono ricevuto. La prima cosa da fare, quindi, è perdonare. La seconda cosa da fare è chiedere perdono, quindi noi lo faremo in questo atto penitenziale. La tenda è da chiudere. Siamo invitati ad esprimere ciascuno una intenzione di perdono che dovrebbe essere formulata con sincerità e rivolta a chi, vivo o defunto, può averci arrecato dei danni sul piano fisico, psicologico, spirituale. Ricordiamo che il perdono è un atto divino umano, per cui non dipende solo dalla volontà del soggetto. Noi possiamo desiderare di perdonare qualcuno, ma abbiamo bisogno anche della grazia di Dio. Quindi noi esprimiamo la volontà di perdonare, Dio farà il resto. E questo è molto importante. Cerchiamo di essere anche sufficientemente circostanziati, non perdoniamo in maniera generale tutte le persone che ci possono aver fatto del male, ma identifichiamole col loro nome o in qualche altro modo, perché è importante. Ad ogni intenzione l'assemblea si unisce dicendo: noi perdoniamo. La persona perdona, il singolo perdona, e l'assemblea, la Chiesa, perdona. Ora, dal momento che la Chiesa è indissolubilmente unita al suo capo, che è Cristo, se io perdono, la Chiesa perdona, anche Cristo perdona. Allora voi capite che potere, che grazia, che benedizione è presente in questo perdono, che è non solo il mio personale, ma è il perdono della Chiesa, è il perdono di Cristo. È il trionfo del bene sul male. Ricordiamo Gesù che prima di morire sulla croce ha elevato al Padre la preghiera: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fa. Nella seconda parte dell'atto penitenziale siamo invitati a formulare una preghiera di pentimento rivolta a Dio. Mentre il perdono è rivolto alle persone, il pentimento è rivolto a Dio. Dove chiedere perdono per quei peccati, vizi o trascuratezze o omissioni che riconosciamo essere presenti nella nostra vita. Ad ogni intenzione l'assemblea si unisce dicendo: Signore, abbi pietà di noi. Allora, io voglio perdonare alcune persone che particolarmente in questa settimana mi hanno fatto un po' soffrire, e voglio perdonare anche me stesso per la reazione che ho avuto nei loro confronti, e porto nel cuore questo desiderio di una profonda riconciliazione che è un dono di Dio. Chiaramente, ecco, queste situazioni un po' di conflittualità nascono sempre dal fatto che uno dice per il bene dell'altro qualcosa da fare o da non fare e non viene sistematicamente ascoltato. E allora poi a un certo punto uno, ecco, ci rimane male, che dice: ma se io dico a una persona qualcosa per il suo bene, ecco, perché non deve dare retta? Ecco, allora, ecco, io voglio perdonare, perché poi quando succede, si ripete per tanto volte, poi a un certo punto uno perde la pazienza, io, ecco, la perdo in determinati momenti, anche se cerco di mantenere sempre l'equilibrio, ma poi a un certo punto la perdo anch'io. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Perdoniamo. Noi 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 perdoniamo.
Io voglio perdonare mio cognato per il suo comportamento.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare il padre per il suo.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Voglio perdonare i miei fratelli, i miei genitori, il mio marito e me stessa.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i miei cognati perché hanno abbandonato il loro fratello, il loro lavoro. E voglio perdonare il mio marito perché a volte non capisce, le volte non capisce il bisogno della famiglia, e
noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io perdono di cuore e con
noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare chi non mi capisce, chi parla di me e che mi viene lontano.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Io chiedo perdono perché tante volte parlo a sproposito, per la poca pazienza, per l'ira, per la mancanza di mitezza, per ogni forma di aggressività, per l'orgoglio, la superbia, l'egoismo e la difficoltà di amare il prossimo. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Io chiedo perdono perché, avendo un'intuizione molto sviluppata, tendo ad aiutarsi facilmente, è una cosa che combatto finché non avviene, quindi chiedo aiuto di Dio, chiedo perdono per questo momento.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Io non
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, io perdono per la mia scarsa sensibilità verso i bisogni degli altri, per la durezza dei miei giudizi su alcune persone, per la pigrizia della mia vita e soprattutto per la piccolezza degli sforzi che faccio per mettere il mondo.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per la prossima nascita.
Signore, abbi pietà di noi. 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 Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono perché non ti ho servito nella mia vita solo, ma mi sono soltanto arrabbiata e ho parlato male.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Thank you. Signore, abbi pietà di noi. 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 O Signore, Tu vedi nel nostro cuore il nostro pentimento, anche se non è stato espresso verbalmente. Chiediamo di avere pietà di noi, di rinnovarci col Tuo Santo Spirito. Raccogliamo ora il pentimento nel canto del Kyrie, che facciamo in piedi, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta, che ci ricorda il lavacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i Suoi figli sinceramente pentiti. Potente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo Santo, tu solo Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che affidi al lavoro dell'uomo le risorse del creato, fa che non manchi il pane sulla mensa dei tuoi figli e risveglia in noi il desiderio della tua parola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro dell'Esodo. In quei giorni, nel deserto, tutta la comunità degli israeliti mormorò contro Mosè e contro Aaron. Gli israeliti dissero loro: fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. Allora il Signore disse a Mosè: ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Ho inteso la mormorazione degli israeliti. Parla loro così: al tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane. Saprete che io sono il Signore vostro Dio. La sera le quaglie salirono e coprirono l'accampamento. Al mattino c'era uno strato di rugiada intorno all'accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco sulla superficie del deserto c'era una cosa fine e granulosa, minuta come la brina sulla terra. Gli israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: che cos'è? Perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: è il pane che il Signore vi ha dato in cibo. Parola di Dio.
Donaci, Signore, il pane del cielo. Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del Signore e le meraviglie che Egli ha compiuto. Diede ordine alle nubi dall'alto e aprì le porte del cielo, fece piovere su di loro la manna per cibo e diede loro pane del cielo. L'uomo mangiò il pane dei forti, diede loro cibo in abbondanza, li fece entrare nei confini del suo santuario, questo monte che la sua destra sia acquistato. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini: fratelli, vi dico e vi scongiuro nel Signore, non comportatevi più come i pagani con i loro vani pensieri. Voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e se in Lui siete stati istruiti. Secondo la verità che è in Gesù, ad abbandonare con la sua condotta di prima l'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia e nella vera santità. Parola di Dio.
Prendiamo grazie a Dio.
Alleluia, 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 alleluia.
Non di soldani di grand'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là, e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao, alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e dissero: Rabbì, quando sei venuto qua? Gesù rispose loro: in verità, io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che vi ha mandato. Allora gli dissero: quale segno ti compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare il pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, come sempre cerchiamo di cogliere dalla parola di Dio della liturgia odierna quegli elementi che ci possono aiutare a progredire in un percorso di guarigione spirituale. Se si considera bene la prima lettura, vediamo che ci mostra un momento della storia del popolo di Israele ai tempi dell'Esodo, nel deserto, che potremmo definire un momento di crisi di fede. Nonostante i segni compiuti da Dio a favore del suo popolo e culminati nella Pasqua, nonostante il passaggio miracoloso del Mare Rosso e la distruzione dell'esercito egiziano, nonostante i segni che hanno accompagnato la stipulazione dell'alleanza, la grande teofania del monte Sinai, il popolo affamato nel deserto rimpiange la schiavitù dell'Egitto, dove i mezzi di sopravvivenza erano comunque assicurati. Di fronte a questa situazione, Dio interviene tramite Mosè. Assicurando al popolo il nutrimento delle quaglie per un breve periodo e della manna per tutto il tempo della sua permanenza nel deserto, che è durato 40 anni. Quindi, prima lettura, crisi di fede. Crisi di fede, di abbandono nella provvidenza di Dio, si mormora, si rimpiange l'Egitto, si rimpiange la schiavitù quando questo popolo poteva godere della libertà. Se consideriamo il Vangelo, vediamo che di fronte alla richiesta della folla, che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù risponde: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. La cosa fondamentale è la fede nella persona di Gesù, Figlio di Dio e Salvatore del mondo. Siamo rimandati dalla parola di Dio alla fede, e questa dimensione fondante della vita cristiana che è necessario approfondire, perché ritengo che al riguardo non tutti abbiano le idee sufficientemente chiare. Si parla di fede, fede è un termine così ampio che abbraccia tantissime cose, bisogna andare un po' più nei dettagli, nello specifico. Bisogna operare delle distinzioni per comprendere bene qual è l'atteggiamento giusto che Dio si aspetta da noi, perché perché in tante situazioni di sofferenze spirituali la persona dice: ma io ho fede, ma forse non si è andati a fondo di questa realtà della fede. La prima distinzione è quella fra fede umana e fede religiosa. Facciamo un esempio di fede umana. Noi crediamo che domani sorgerà il sole, oppure crediamo che all'incrocio chi ha il semaforo rosso si fermi. Facciamo un atto di fede, perché ci può essere anche la persona distratta che col rosso passa ugualmente. Facciamo un atto di fede. Questa è la fede, ecco, è la fede che accompagna quasi tutte le azioni della nostra vita, ma è una fede umana. Poi c'è le fedi religiose. Voi sapete che ci sono tante fedi religiose: ci sono i cristiani, ci sono i musulmani, ci sono i buddisti, ci sono tutti i vari credi che sono tutte fedi religiose, cioè che riguardano la relazione con Dio, con il trascendente, col soprannaturale. La seconda distinzione è fra fede religiosa e fede rivelata. Fede rivelata è quella che nasce da un intervento, da una iniziativa di Dio di farsi conoscere, come è successo nella rivelazione di Dio ad Abramo, Isacco, Giacobbe, i patriarchi, il popolo di Israele, fino a giungere a Gesù Cristo. Mentre, non so, la religione, ecco, dei romani o dei greci era una fede naturale, non era una fede rivelata, erano dei tentativi dell'uomo di dare determinate spiegazioni. Allora c'erano tutti gli dèi che presiedevano alle varie realtà della vita umana. Poi dobbiamo operare un'ulteriore distinzione fra le fedi rivelate. Anche l'Islam, per un certo verso, si ritiene una fede rivelata, e la fede cristiana. Quindi vedete che procedendo in questo modo restringiamo sempre il campo. E poi anche nell'ambito della fede cristiana noi troviamo tante denominazioni. Chiaramente i cristiani sono quelli che si rifanno comunque alla rivelazione biblica, alla Sacra Scrittura, ma ci sono tante denominazioni, quindi protestanti, ortodossi, cattolici. Quindi una distinzione fra fede cristiana e fede cattolica. Ora noi, per grazia di Dio, abbiamo ricevuto il battesimo, siamo membri della Chiesa Cattolica, quindi la nostra fede è quella che professiamo, che professeremo poi dopo questa riflessione omeletica, quando recitiamo il credo, il simbolo della fede. Però anche in questo ambito noi dobbiamo fare delle distinzioni. La prima è la fede trinitaria, quello che proprio emerge, no, dal credo: credo in Dio Padre, Gesù Cristo, nello Spirito Santo. La fede nelle tre persone divine che formano un unico Dio, perché condividono l'unica natura divina. Poi c'è la fede cristologica, che è la fede che riguarda la persona di Gesù, Gesù che è il Figlio di Dio, il Verbo Eterno del Padre, che si è incarnato per opera dello Spirito Santo, nel seno della Vergine Maria, è nato a Betlemme, è cresciuto, tutto quello che ci viene raccontato nei Vangeli dell'infanzia, ecco, poi che ha fatto il falegname, poi che ha ricevuto il battesimo da Giovanni il Battista, poi è cominciato a predicare fino alla sua morte in croce e alla sua risurrezione. Questa è la fede cristologica, che ha come oggetto la persona di Gesù Cristo. Poi c'è la fede nella provvidenza, cioè la fede in quella azione benevola di Dio nei confronti dei suoi figli, che non si devono preoccupare più di tanto del futuro, perché sanno che c'è un padre che li ama e che si prende cura della loro vita. Ecco, questa fede della provvidenza è fondata chiaramente sulla parola di Dio, sull'insegnamento di Cristo, quando Gesù diceva: guardate gli uccelli, guardate i gigli, ecco, cercate il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Quindi non significa non fare niente, essere inerti aspettando che piova la manna dal cielo. Quella era una situazione di emergenza che hanno vissuto gli ebrei, dove veramente, ecco, sono sopravvissuti per questo intervento di Dio che ha provveduto, ecco, questo alimento, che poi era una secrezione di un arbusto del deserto. Quindi chiaramente, ecco, che sotto l'azione della grazia di Dio, ecco, si produceva in una maniera particolarmente abbondante, tanto da dare da mangiare a tutta questa marea di persone. Poi c'è la fede nella comunione dei santi, che è professata nel credo, no? Alla fine del credo, che significa che in Cristo siamo vivi e i morti, siamo una sola famiglia, c'è quindi una comunione di natura spirituale in Cristo risorto per opera dello Spirito Santo. Quindi noi ci troviamo qui all'eremo di Sant'Alberto. L'eremo di Sant'Alberto è stato edificato perché qui c'è vissuto un santo, è vissuto tanti secoli fa, ma è nella gloria di Dio, è vivo e prega e intercede per coloro che chiedono la sua intercessione, che chiedono l'aiuto di Dio attraverso la sua mediazione di grazia. Quindi c'è questa comunione che giustifica, se così si può dire, la nostra preghiera per le anime del purgatorio, quando noi preghiamo per loro, facciamo celebrare una santa messa, ecco, a loro suffragio. E quando noi onoriamo i santi perché ci aiutino nel nostro cammino, perché noi seguiamo un po' le loro orme, così come loro hanno seguito le orme di Cristo. Poi c'è la fede ecclesiale. Cosa significa? È la fede nella Chiesa. Guardate che c'è tante persone battezzate che dicono: io credo in Dio, ma non credo nella Chiesa, non credo nei preti. Perché? Perché chiaramente ci sono, la Chiesa è santa in quanto santificata dallo Spirito Santo, ma nel suo ambito comprende delle persone che sono dei peccatori, e peccatori non sono solo i laici, sono anche i preti. Ora, se c'è qualcuno che si comporta male, noi dobbiamo cosa fare? Invocare la misericordia di Dio sulla persona che si comporta male, ma non dobbiamo fare di tutto un'erba un fascio. Allora, il tale prete si è comportato male, tutti i preti si comportano male, no? Perché ci sono i preti che si comportano male, ci sono i preti che si comportano bene. Quindi noi dobbiamo avere questa, ecco, come dire, questa onestà intellettuale di riconoscere anche i limiti, se così si può dire, della Chiesa. Ecco, sono stati fatti degli errori nel corso di questi 2000 anni di storia, che poi sono anche riconosciuti. Pensate un po', la Chiesa ha mandato a rogo Santa Giovanna d'Arco, considerandola una strega, e poi dopo hanno capito che era una santa. Poi dico, non è mica un errore da poco questo qui. Però vedete, ecco, c'è anche questa capacità parte della Chiesa di riconoscere i propri errori, di dire abbiamo sbagliato, ecco, rimediamo come possiamo, ecco, rimediamo. Quindi ci deve essere questa fede nella Chiesa, perché la grazia passa attraverso la Chiesa, la mediazione sacramentale o l'intercessione, la preghiera della Chiesa. Poi c'è la fede sacramentale, e quei sette sacramenti, i sette sacramenti, il battesimo, cresima, eucaristia, confessione, il sacramento della riconciliazione, il sacramento del matrimonio, il sacramento dell'ordine, il sacramento dell'unzione degli infermi. Sono segni efficaci della grazia. Noi dobbiamo crederci che attraverso quel sacramento noi riceviamo un beneficio spirituale. Quindi l'importanza di valorizzare la vita sacramentale nella nostra vita. Uno dice, ma vado a messa quando posso? Non va bene andare a messa quando posso. Bisogna andare a messa quando è il giorno della festa, per santificare la festa, per osservare con un comandamento che il Signore ci ha dato per il nostro bene. Per il nostro bene, perché abbiamo bisogno almeno di incontrarci una volta alla settimana col Signore, ma non basta, perché il comandamento che Dio ha dato a Mosè nel 1200 avanti Cristo, quindi 3200 anni fa, io dico che non basta più andare a messa una volta la domenica, bisogna andarci più frequentemente. Perché i tempi contemporanei lo esigono, perché ci sono delle situazioni particolari che, per cui la grazia del sacramento dell'Eucaristia, ricevuta una volta alla settimana, è insufficiente. E allora bisogna andarci più spesso, se uno vuol vivere bene. Poi non parliamo se uno deve fare un percorso di guarigione spirituale, perché guarigione spirituale significa che c'è una malattia spirituale che deve essere curata. Per essere curata uno deve prendere delle medicine, ma le medicine spirituali quali sono? Ecco, sono i sacramenti, sono la preghiera, sono l'ascolto della parola di Dio, sono l'adorazione eucaristica, questi sono le terapie che bisogna seguire. E poi, a conclusione, l'ultima distinzione è la fede eucaristica, cioè all'interno della fede sacramentale che riguarda tutti i sacramenti, c'è la fede propriamente nell'Eucaristia, che significa nel valore unico della Santa Messa, che non è qualcosa di così trascurabile, è qualcosa di essenziale, di vitale. I martiri dell'Africa settentrionale di Abitene sono andati alla morte dicendo sine missa non possumus, che significa senza la messa non possiamo vivere. Non è una questione di dire, ecco, io sono una persona devota. No, la messa non è una devozione. La devozione ce ne sono tante, ci sono tante preghiere che possono essere devozionali. Tutte le mie preghiere che ho scritto sono devozionali, ho scritto un migliaio di preghiere devozionali. Ma si può
trarne un beneficio, ma si può anche diventare santi senza conoscerle. Mentre i sacramenti sono delle vie obbligate, bisogna passare attraverso questa strada, è indispensabile. Ora vedete, nel percorso della guarigione spirituale tutte queste distinzioni sono importanti, ma la cosa più importante, le due cose più importanti sono la fede cristologica e la fede eucaristica. La fede cristologica significa che noi crediamo che l'unico che ci può salvare è Gesù Cristo. L'unico. Negli Atti degli Apostoli c'è scritto: non c'è altro nome dato all'uomo nel quale lui possa essere salvato. Quindi noi, la salvezza passa attraverso questa strada. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Quindi bisogna passare attraverso Gesù. E quindi, ecco, bisogna sviluppare poco per volta nel tempo veramente una conoscenza, una amicizia, una familiarità con la persona di Cristo risorto. E questo si ottiene attraverso la preghiera, attraverso l'ascolto della parola di Dio e soprattutto attraverso l'Eucaristia. Attraverso l'Eucaristia. Perché? Perché la parola di Dio, ecco, nutriamo la nostra mente, il nostro cuore, nutriamo la nostra fede. Però attraverso la comunione col corpo e sangue di Cristo noi alimentiamo il nostro corpo, la nostra persona. Noi siamo un'anima incarnata, uno spirito incarnato. Quindi dobbiamo alimentare il nostro corpo e dobbiamo alimentare il nostro spirito. E questo lo dobbiamo fare tutti i giorni. Se vogliamo stare bene, se vogliamo godere di buona salute spirituale, a maggior ragione se la vogliamo recuperare quando è stata un po' compromessa nell'arco della vita. Vedete, se voi andaste un po' così a fare una... Noi non l'abbiamo messa nelle distinzioni perché chiaramente è una cosa collaterale, ma ci sono persone che credono in Dio ma non credono nel diavolo. Non credono nel diavolo. Quando, per così dire, l'azione, la presenza dello spirito del male è così evidente che basta prendere un giornale, leggere quello che è successo oggi nel mondo, che il male balza fuori, ma le persone hanno la coscienza ottenebrata, non se ne rendono conto. Dicono: tutto questo male dipende dalla gente che agisce male. Ma chi sta dietro alle scelte sbagliate delle persone? È lo spirito del male. Quindi una fede meno matta, una fede non integra, non salva. La fede che salva, cioè che guarisce, è la fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio e Salvatore del mondo. Tant'è vero, questa fede poi deve essere professata e deve diventare la preghiera. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Ma prendete un po' questa preghiera e fatela 50 volte al giorno sui grani del rosario. Vedrete che qualcosa cambia nella vostra vita. Va bene dire il rosario, benissimo, chiedere l'intercessione della Madonna è una via, però ecco, accanto a questo, insieme a questo, Signore Gesù Cristo, è la famosa preghiera del pellegrino russo, della tradizione orientale, Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore, c'è tutto in questa preghiera, c'è tutto, la professione di Gesù Figlio di Dio, il nome di Gesù e l'invocazione che abbia pietà, cioè che intervenga a nostro favore. La fede che salva è la fede che informa la vita del credente, che si traduce in carità, in amore verso Dio e verso il prossimo. Quindi è una fede incarnata nella vita. Al giorno d'oggi dobbiamo riconoscere che c'è una grande confusione nella testa della gente. Nella maggior parte dei casi il credente mescola elementi di fede autentica, quelli che noi possiamo ricavare dal catechismo, per intenderci, elementi superstiziosi, elementi gnostici, la mentalità della New Age, elementi panteistici. C'è una mescolanza, tant'è vero che noi potremmo dire che ci troviamo di fronte a un vero e proprio sincretismo religioso personalizzato. Cioè, ognuno ha la sua fede. Io parlavo con una persona per telefono, dice: ah, io amo tanto Gesù, ah, mi fa tanto piacere che ami Gesù. Poi mi diceva: io ho già deciso di farmi cremare e di buttare le ceneri in mare, ma l'ho detto a una persona che ha una casa in Sicilia, voglio che vada a essere buttato nel mare della Sicilia. Poi dice: tanto, ecco, l'importanza è essere in comunione con l'armonia del cosmo. Poi tanto, poi dopo che uno muore si reincarna. Mettiamoci tutto dentro. Voi capite che c'è, ecco, di fede autentica cosa c'è? Cosa significa amo tanto Gesù? Dico: ma lei in chiesa qualche volta ci va? Dice: no, io sono in comunione con Gesù Cristo, non ho bisogno della mediazione della chiesa, non ho bisogno della messa. Battezzati, cresimati, cresciuti in famiglie cattoliche, con queste confusioni nella testa, e apparentemente sono tranquilli, non è che abbiano qualche... Io non dormirei di notte. Niente. Così mescolano, c'è tutta questa... Voi capite bene che questa fede non salva. Questa fede non salva. Non è la fede che era annunciata da Paolo, la fede del Signore nostro Gesù Cristo. Non è quella fede lì. È venuta una mescolanza di idee che circolano su dei libri, ci sono decine, centinaia di pubblicazioni di queste storie, ecco, stranissime, che uno dice: ma come se le fanno inventare cose così assurde, e poi com'è possibile che le persone le vadano anche a leggere? Eppure invece fanno quattrini quelli che scrivono queste cose, l'energia cosmica, gli angeli, che non hanno a che fare niente con gli angeli, ecco, dell'Antico e del Nuovo Testamento, con l'angelo custode. Ecco, tutto c'è una mescolanza, è per quello che bisogna purificare la fede. E poi un cammino di guarigione spirituale, la prima cosa da fare, questo chiaramente richiede del tempo e della buona volontà, una persona deve fare due cose: comprarsi una Bibbia e comprarsi un catechismo della Chiesa Cattolica e leggerseli, e leggersi un capitolo al giorno, un capitolo nel senso della Bibbia, un capitolo del catechismo sono lunghi, quindi uno ne deve una pagina. Credete, una pagina al giorno della scrittura, una pagina al giorno del catechismo, una facciata, nemmeno una pagina, una facciata. Vedrete che dopo 2 o 3 anni l'avrete letto tutto e avrete qualcosa di vero nella testa. Bisogna passare di lì, non si scappa, perché se noi andiamo a sentire quello, a sentire quell'altro, lì la verità ci giunge a noi attraverso la parola di Dio, catechismo della Chiesa Cattolica. E bisogna, e questo uno dice, ecco, per guarire spiritualmente, è chiaro che poi questi sono i fondamenti che devono essere integrati con la preghiera, con la grazia dei sacramenti, però alla base di questo, ci deve essere questo. Per progredire un cammino di guarigione spirituale è necessario prima di tutto fare un percorso di purificazione della fede, per eliminare tutti quegli elementi inquinanti che sono spesso presenti. Spesso può accadere che si dia per scontato che le persone posseggano una fede pura. Scevra di elementi inquinanti, e poi non è così. Per restaurare una casa cadente bisogna partire dalle fondamenta. Io quando tratto con qualche persona che viene per la prima volta chiedo sempre se hanno letto il Vangelo, ma non penso nemmeno di chiedere se hanno letto il catechismo, perché tanto so già per scontato che non l'hanno letto il catechismo. Non hanno letto il catechismo. E invece bisognerebbe incominciare di lì. Si comincia dal Vangelo, poi si va avanti col Nuovo Testamento, perché se uno incomincia la Bibbia, io ci ho avuto delle persone, dice: guardi, avevo tutto desiderio di conoscere la Sacra Scrittura, ho cominciato e ho letto 1 o 2 capitoli, sono arrivato al 4° capitolo, ci sono i patriarchi antediluviani, quello che aveva 750 anni, Matusalemme che ne aveva 850 o 900, mi sono fermato. È chiaro, perché lì non si deve prendere i numeri come, ecco, c'è tutto un significato, dovevano coprire, ecco, dare l'idea di uno spazio temporale amplissimo, e allora ci ha messo dei numeri così, che poi la numerologia ebraica bisognerebbe studiarla, hanno tutto dei significati. Ma uno poi si ferma e dice: via, che queste ci raccontano delle favole, una persona che ha vissuto 800 anni. Quindi la Genesi è uno degli ultimi libri da leggere, perché sarebbe bello anche partire di lì, ma allora bisogna partirci con l'aiuto di qualcuno che te lo spieghi le cose, perché sennò uno si arena di fronte a certe difficoltà testuali, e uno dice: che cosa significa? Allora, il primo passo per la guarigione spirituale consiste nella purificazione della fede. Il secondo passo è il sviluppo di un'autentica fede. Prima si toglie tutte le cose che sono sbagliato. Poi si ci radica nella verità della fede, poi bisogna giungere a un'autentica fede cristologica, conoscere la persona di Gesù, per giungere a questa conoscenza intima bisogna condurre una vita eucaristica, bisogna arrivare alla comunione sacramentale con Cristo, ricevuto e adorato. Partecipare consapevolmente, frequentemente all'Eucaristia e dedicare con regolarità un po' di tempo all'adorazione eucaristica, che significa stare con Gesù. Se le persone stessero con Gesù un quarto d'ora al giorno, non si deve fare niente, si deve spegnere il telefonino, si deve spegnere la televisione, bisogna spegnere il computer e poi mettersi alla presenza di Dio invocando lo Spirito Santo. Uno mi dirà, ma è vero che noi abbiamo per stare un quarto d'ora alla presenza di Dio, forse è necessario combattere tre quarti d'ora contro le distrazioni. Allora qualcuno dice, sì, però per riuscire ad arrivare a quello io devo dedicare un'ora per poter prendere poi il succo di un quarto d'ora di sostanza. È vero. Purtroppo noi abbiamo tante cose nella nostra testa che ci distraggono, che ci disturbano, che ci... Poi parliamo anche del diavolo che fa il suo lavoro e lo fa bene, purtroppo. Quindi è vero che non è tu, ecco, se uno avesse, ecco, fosse in quella situazione particolare in quale oggi come oggi è difficilissimo, ecco, di stare, di mettersi alla presenza di Dio, stare lì, Signore, è un po' più facile, vedete, è un po' più facile, ecco, arrivare a questo contatto con il Signore se uno prega di notte. Ecco, se uno prega di notte è un po' più facile. Mi direte, ma di notte uno ha sonno. Ebbene, è vero, uno può avere anche sonno, ma se porta nel cuore il desiderio di stare un quarto d'ora con il Signore, porta e chiede all'angelo custode di essere svegliato per pregare un quarto d'ora, fate la prova. Voi vi svegliate, senza mettere sveglie, senza mettere niente, vi svegliate e poi vi mettete alla presenza di Dio. E allora cosa succede? Che voi avete fatto il proposito di pregare un quarto d'ora e poi quando dice ora devo andare di nuovo a dormire è passata magari tre quarti d'ora, perché non ve ne siete accorti. Allora sì, quello è uno di nuovo degli espedienti efficaci. Noi dobbiamo studiarle tutte le cose, dobbiamo studiarle tutte. È chiaro che uno deve eliminare delle cose, ad esempio eliminare la televisione, la purificazione della fede, come avviene. Ecco, cominciamo a togliere tutte le cose superflue, prima la televisione, via. Se può far benissimo a me, si vive bene senza televisione. Purtroppo questi strumenti di comunicazione sociale hanno un'efficacia deleteria sulla mente. Poi internet, i telefonini, cosa va, il tempo, ecco, uno c'era la televisione, doveva essere a casa, cioè, ora internet è dappertutto, c'era sul telefonino, ora anche hanno inventato i telefonini pieghevoli, io non so che cosa faranno anche i telefonini a fisarmonica tra un po', non lo so, ma roba da pazzi, ma dico io, comunque bisogna saper usare certi strumenti sono preziosi, possono essere di grande aiuto, ma bisogna saperli usare bene. Vivere l'Eucaristia come il momento più importante della giornata, perché ricevendo il corpo e il sangue di Cristo riceviamo il pane della vita divina, della grazia, riceviamo lo Spirito Santo, che è l'unico che può tenere lontano da noi lo spirito del male. Dove c'è lo Spirito Santo, spirito del male si deve allontanare. Tutto questo per arrivare dove? Ecco, dove ce lo dice San Paolo nella seconda lettura. Dobbiamo abbandonare l'uomo vecchio, che noi potremmo dire l'uomo malato. Tant'è vero che l'uomo vecchio dice che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli. Vedete che è un corpo malato, che si corrompe. Per rivestire l'uomo nuovo, l'uomo guarito, l'uomo sano, rinnovato nello spirito della mente. Guardate che qui c'è un'affermazione stranissima di San Paolo. Perché ordinariamente noi parliamo, ecco, di mente, di spirito, come che cosa, ma qui parla dello spirito della mente, c'è una specificazione. Lo spirito è messo maiuscolo, lo spirito della mente, cioè creato secondo Dio, è qualcosa di soprannaturale. Nella giustizia e nella vera santità, ecco la guarigione spirituale, la pienezza della vita. Quindi, in questo caso, che chiaramente questo passaggio dall'uomo malato all'uomo sano è un passaggio di conversione. Qui conversione è sinonimo di liberazione, di guarigione spirituale, che non è solo non essere più tormentati dal maligno, ma condurre un nuovo stile di vita, non assecondando le passioni ingannevoli e lo spirito del mondo, ma vivendo in docilità e obbedienza allo Spirito Santo. Dobbiamo arrivare lì, quindi facciamo attenzione, ecco perché credo che in certe, così in tanta gente, no, che magari è un po' sofferente, ecco, da un punto di vista spirituale, c'è un po' la ricerca della guarigione spirituale come di un intervento miracoloso di Dio. No, non è così. È un processo, è una cura. Ecco, una cura spirituale che richiede del tempo, che richiede della buona volontà, che richiede delle rinunce, che richiede i sacrifici. Così come per curare una determinata patologia, pensiamo a certe malattie degenerative, uno si deve sottoporre un intervento chirurgico, poi deve fare la chemioterapia, poi deve fare i controlli ogni 6 mesi, poi deve... Ecco, deve essere sempre, non deve più fare determinate cose, non deve mangiare più determinati cibi, deve fare tutta un'attenzione. Per la guarigione spirituale è una cosa analoga. Ci deve essere tutto un impegno. da parte della persona. E quindi è impegno da parte della persona, che cosa significa fondamentalmente? Obbedienza, obbedienza. Questo è un termine che tante persone arricciano il naso, però se non si parte da questo elemento, se il medico ti dà una cura, ti dice lei per 6 giorni deve prendere 2 antibiotici ogni 12 ore, uno lo deve fare, deve obbedire. Però ci sono anche delle persone che dopo 3 giorni dicono: ah, non ho più quel sintomo che mi dava fastidio, pianto. Non so. È proprio una cosa incredibile, incredibile. C'è una reticenza incredibile a obbedire. Tutti vogliono fare quello che hanno nella testa. E questo addolora il cuore di Cristo. Adolora il cuore di Cristo, il Signore piange, piange, il Signore piange, perché la gente non obbedisce. Bisogna mettersi in questa cosa, ma nelle cose più semplici. Non si tratta di fare delle cose eroiche, si tratta di fare delle cose ovvie, buone, sante, giuste, vere, niente da fare. È mai possibile? Ecco, io veramente, ecco, in alcuni casi io capisco che una persona può essere, come dire, condizionata dallo spirito del male, da quello, tutto quello che si può. Però io quando mi trovo di fronte a queste situazioni, no, che c'è la maggior parte della gente, e uno dice: ma questa cosa ti fa male, basta, ti fa male, falla più, chiuso, niente da fare, si continua a fare. Allora preghiamo, dobbiamo pregare perché quando sappiamo che una cosa fa bene, dobbiamo farla. Dobbiamo chiedere l'aiuto di Dio, l'intercessione dei santi, la preghiera della Chiesa, tutto quello che volete, ma dobbiamo farla. È una cosa che fa bene, dobbiamo farla. Una cosa che fa male, non dobbiamo farla. Non dobbiamo farla. E lì, il segreto della guarigione sta lì. E non perdersi, non lasciarsi prendere dallo scoraggiamento, perché le cose vanno per le lunghe. E i tempi sono i tempi di Dio, non sono i tempi nostri. Noi vorremmo subito tu. Noi siamo abituati. Abituati a avere tutto subito, sempre in maniera più veloce, per far sempre più presto. Ma non è così, soprattutto nella vita spirituale. Ci vogliono i tempi di maturazione, i tempi di crescita. Io l'ho imparata qui a Sant'Alberto. Io qui a Sant'Alberto, quando sono venuto qui, c'erano tante cose da fare. Cioè, bisogna fare questa cosa. Ordinariamente la cosa la riuscivo a fare dopo 4, 5, 6 anni. Uno dice: sta presto. No, dopo 4, 5, 6 anni si riusciva a fare quella cosa. Poi dopo 10 anni se ne è fatta un'altra e via discorrendo. Secondo i tempi di Dio, non i tempi nostri. Ecco, noi vorremmo tutto subito, non pensarci più. E invece bisogna aspettare, bisogna avere pazienza, bisogna andare avanti pian pianino e poi le cose si fanno. Per il nostro bene e per la gloria di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Ora, mentre recitiamo il credo, lo recitiamo piano piano, nel senso con bene, Ecco, vedrete che ci sono nel credo la fede trinitaria, la fede cristologica, la fede ecclesiale, la fede nella comunione dei santi, è tutto quello che abbiamo cercato di spiegare. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. È una meraviglia il credo, se lo recitiamo con consapevolezza, sapendo quello che diciamo. C'è tutto nel credo. Ora prendiamo, ci sediamo, prendiamo un po' il nostro bigliettino che è sulle panche. Se qualcuno ne fosse privo, alzi la mano, vi viene dato, vi viene messa a disposizione anche la penna per scrivere, e facciamo la nostra intenzione offertoriale. Quello che noi facciamo qui al sabato è quello che noi dovremo fare prima di andare alla messa. Prima di andare alla messa, se voi prendete questo librettino che è lì nell'espositore, preghiere quotidiane per favorire la guarigione spirituale, a pagina 37 troverete preghiera in preparazione per la partecipazione alla Santa Messa. E c'è scritto da farsi a casa, cioè prima che uno vada. Poi, se uno è per la strada, si porta il librettino, lo fa anche. Ecco, ecco perché è importante non arrivare tardi alla messa quando è iniziata, bisogna arrivarci 5 minuti prima, perché uno dovrebbe fare la preghiera di preparazione. Questa, o ce ne sono anche delle altre. E nella preghiera di preparazione c'è anche da formulare l'intenzione. Ecco, io questa Santa Messa, con noi la intenzioniamo per la guarigione spirituale. Però, ecco, nell'andare alla messa, alla domenica, i giorni feriali, quando ci andiamo, noi dobbiamo andare con una intenzione, portare al Signore qualcosa, un'offerta. Cosa ti porto, Signore? Io non vengo all'Eucaristia solo per prendere, per fare la comunione. Io ti devo offrire qualcosa, un, un qualcosa di spirituale, di materiale, ma ti devo offrire qualcosa, perché è importante. Nell'Antico Testamento c'è scritto: non presentatevi al Signore a mani vuote. Vuol dire che dobbiamo andarci con qualcosa al Signore. Ti offro. Cosa ti offro? Cosa ti porto? È importante entrare in questa. Non si può entrare in chiesa come uno dice: oh, c'è una chiesa. Come uno va, passa avanti un bar, dico: ma vado a prendermi un caffè. Ecco, c'è una chiesa, vado, vedo un po' cosa c'è. Tanto la messa non c'è, perché va già bene che la chiesa sia con la porta aperta. Ora la maggior parte delle chiese hanno le porte chiuse, perché è estate, fa caldo, i preti sono fuori, i campi, una cosa e l'altra. Però, ecco, bisogna prepararla alla messa, deve essere preparata. Allora, le cose che noi facciamo qui in maniera come se fossimo a scuola, didattica, poi devono essere interiorizzate, devono diventare delle abitudini. Ecco, uno partecipa all'Eucaristia e offre la messa con un'intenzione, ecco, offre qualcosa della sua vita. Scriviamo: Padre, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria Santissima, di San Giuseppe e di San Michele Arcangelo. Ci rivolgiamo al Padre nel nome di Gesù, chiediamo l'intercessione della comunione dei Santi, la Madonna che viene sempre al primo posto, San Giuseppe, San Michele Arcangelo. Io ti offro. E mettiamo le persone, i nomi delle persone che noi sappiamo più bisognose di guarigione spirituale. Perché lo Spirito Santo scenda su di loro in vista della loro guarigione spirituale. Mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa per la raccolta delle intenzioni e delle offerte. Ecco, chi ha ricevuto la penna la può depositare nello scomparto delle intenzioni.
Thank you.
Ora prendiamo il nostro cartoncino rosso con l'atto offertoriale, chi ne fosse sprovvisto gli viene dato. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, che è gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene e per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo accogliendo questo sacrificio spirituale. Trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, alla lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e sacro. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza. Preghiamo in onore dello Spirito Santo, preghiamo per la conversione di Paola, per tutte le persone che ti abbiamo presentato sui foglietti. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli Angela, Luigi e Vincenzo e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona di unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà più sete. Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli, che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ricordo che da domani io inizio un po' il mio tempo di ritiro, nel quale sospendo il ministero di ascolto e che mantengo però senza variazioni le sante messe, celebrazione della Santa Messa alle ore 17:30 al pomeriggio, alle 17 la vigiliare prefestiva, vespertina, e alle 10 la domenica, i festivi. Ecco, questa pausa che mi consente di avere un po' di tempo di recupero anche da un punto di vista spirituale oltre che fisico, durerà fino a venerdì 6 settembre, che è il primo venerdì del mese, nel quale noi celebreremo come sempre, ecco, la Via Misericordie, e alle 16 e alle 17 Santa Messa vigiliare vespertina per la promozione e il coordinamento di preghiera dei servi della croce di Maria Madre del Mondo Redento. Ecco, non sono riuscito, per trascuratezza mia, perché ho avuto tante cose, non mi è scappato, ad avere già da adesso i messalini per settembre-ottobre, ma sicuramente per il primo sabato, con il distributore ricomincia i primi di settembre e con la prima settimana li faccio arrivare, mentre sono ancora disponibili alcune copie del messalino di luglio e di agosto, che se qualcuno volesse omaggiarle a qualche persona che magari va in ferie e potrebbe trarre da questo sussidio un aiuto per avvicinarsi un po' alla parola di Dio, potrebbe essere un'opera di carità spirituale fruttuosa per il bene delle persone e anche, ecco, per chi la fa. Ora diamo la benedizione ai panini e contemporaneamente questa benedizione, ecco, va per l'acqua, il sale, l'olio che i fedeli possono aver portato con loro. I panini benedetti sono dei sacramentali, non sono dei sacramenti, e veicolano una grazia che è impetrata attraverso questa benedizione. La loro efficacia è correlata alla fede di chi li benedice e alla fede di chi li consuma. Ora, dato che io un po' di fede credo di averla, credo che un po' di Spirito Santo arrivi a questi panini. E se verranno consumati anche da qualche persona con una fede molto debole, è possibile che suscitino un desiderio di approfondire un po' la fede. Vedete, quello di cui c'è bisogno oggi nella Chiesa, nel mondo, è proprio, c'è un bisogno di fede pura, di fede autentica, di fede vera. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo chiedere al Signore per guarire spiritualmente è: purifica la mia fede, accresci la mia fede, rinnova, rigenera la mia fede. È la fede su cui si fonda l'edificio della vita cristiana. Quindi, in un tempo, diciamo, un arco di tempo nel quale magari possiamo avere così, riposarci un po' di più, oppure così non avere le preoccupazioni del lavoro per una, due, tre settimane a seconda dei casi, ecco, è un tempo di grazia che noi non dobbiamo trascurare per coltivare la nostra vita spirituale. Se uno vuol fare una passeggiata, faccia una passeggiata, vuole andare al monte, va al monte, se vuole andare al mare, va al mare, ma deve andare anche a Dio, deve andare anche a Dio. Ecco perché, anzi, deve imparare a entrare in comunione con Dio, particolarmente in un contesto, ecco, magari un po' insolito. Ecco, ci può essere un contatto maggiore con la natura, ecco, può essere il tempo da prendere un libro e da approfondire un tema. Potrebbe essere prendersi il catechismo in mano, potrebbe essersi prendere un libro della Sacra Scrittura, la vita di un santo. Io ad esempio in questo periodo ho approfondito la vita di San Charbel Maclouf, ora vorrei approfondire. Ecco, questa figura di questo santo vissuto in Libano durante il 1800, ecco, tutto il 1800, perché è una figura che si assomiglia molto a Sant'Alberto sotto un certo aspetto. Lui era monaco maronita dell'ordine monastico libanese, però stato per tanti anni monaco, poi ha chiesto di fare l'eremita, per tanti anni ha fatto l'eremita. Diciamo che c'è una familiarità con Sant'Alberto, anche Sant'Alberto ha fatto qualcosa di analogo, lui molti anni prima, molti secoli prima, quest'uomo molto più vicino a noi, ma hanno condotto una vita molto simile per un certo verso. Ecco, Charbel era sacerdote, Sant'Alberto non lo era, quindi ci sono anche delle differenze. Però, ecco, ci sono dei santi, ecco, delle figure che ci possono aiutare nel nostro cammino di fede. E possiamo chiedere, dato che non è solo sono persone che vivono nella comunione dei santi, possiamo chiedere la loro intercessione. Io pregherò, ecco, perché vorrei che questa esperienza spirituale che sto approfondendo condividerla anche con voi, e quindi pregherò in particolare in questo mese, ecco, per capire se io devo fare qualcosa in questa direzione, perché ho il sentore che il Signore qualcosa voglia, e allora starò a vedere che cosa il Signore mi fa capire. O Padre, nel nome di Gesù, invochiamo il tuo Santo Spirito su questi panini, perché tutti coloro che li consumeranno siano fortificati nella fede, nella speranza, nella carità, messi in condizione di contrastare più efficacemente le tentazioni del male, non assecondare le passioni ingannevoli, essere aiutati a rivestire questo uomo nuovo che è creato secondo Dio nella grazia dello Spirito Santo per vivere nella vera libertà, che è la libertà dell'amore nei confronti di Dio, nei confronti del prossimo e nei confronti di se stessi. E la tua santa benedizione scenda su di essi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ora diamo la benedizione conclusiva della Santa Messa, poi invocheremo lo Spirito Santo su di me, dopodiché chi vuole può venire qui nella cappella di Sant'Alberto per ricevere la benedizione con l'imposizione delle mani. Non facciamo come la volta scorsa, che si è creato un po' di confusione. Rimaniamo tutti ai nostri posti, prima vengono quelli davanti, quando hanno ricevuto la benedizione escono da questa porta laterale e se ne vanno a casa, poi vengono quelli dietro, poi quelli dietro. Ecco, manteniamo, io metto un fondo musicale per carità, ecco, non parliamo, anche perché abbiamo ricevuto Gesù nel nostro cuore. Stiamo in silenzio, preghiamo nel nostro cuore, invochiamo lo Spirito Santo. Quando stiamo per ricevere la benedizione, Signore, diciamo nel nostro cuore, Signore, opera con potenza nella mia vita. Se avvertiamo qualcosa, non facciamo resistenza alla grazia dello Spirito Santo. Può darsi che qualcuno gli manchino le forze, non abbiate paura, c'è qualcuno che vi prende, non date delle testate, non date delle schienate, non vi fate male. Ecco, lasciate che lo Spirito Santo agisca, non fate resistenza allo Spirito Santo, altro problema, cui che è l'impedimento a una crescita, a una guarigione spirituale, è l'enorme, enorme resistenza che noi facciamo in maniera più o meno consapevole allo Spirito Santo. Se noi ci lasciassimo andare veramente, consegnare, senza avere paura, senza temere niente, il Signore farebbe dei miracoli, ci sarebbe pieno di santi, perché i santi non sono delle persone eccezionali, che sono nate sante. I santi sono degli uomini e delle donne peccatori, che si sono portati anche loro le conseguenze del peccato originale, che nella loro vita hanno lasciato agire lo Spirito Santo e sono diventati santi. Quindi, se sono diventati santi loro, possiamo diventarli anche noi, a una condizione: che non facciamo di testa nostra. Ecco, allora diciamo: Signore, ecco, io prendo la mia testa, non è che me la devo staccare dal corpo, prendo la mia testa e te la metto nelle tue mani, perché tu faccia un po' quello che vuoi. In questa settimana c'era, giorno di questa settimana, una bellissima lettura, della prima lettura del profeta Geremia, dove si diceva, si portava la figura del vasaio che plasmava la creta facendo un vaso, e il Signore diceva: voi siete creta delle mie mani. Allora, noi dobbiamo essere malleabili, farci dare la forma che vuole Lui, non quella che vogliamo noi. Quella che vuole lui, ecco, per il nostro bene, per la sua gloria. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente, allontani da voi ogni male, vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione.
Amen.
Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate godere della gioia senza fine.
Amen.
Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andiamo in pace. Facciamo un canto per chiudere la diretta.
Amen. Signore.